Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte terza. In Calabria. Sezione 3. Padre, le ho detto che quando mi fu tolto Roberto credevo non si potesse soffrire di più. Ma nel 1921 soffrii molto di più. Da quella mattina del 23 dicembre 1921 fino a quando? Fino a sempre, finché io vivo, io porto questa pena confitta nel cuore. Ed è tanto pena che resiste e sussiste, pur fra la gioia della mia dedizione a Dio. Come capisco il dolore di Cristo per il tradimento dell'apostolo infedele? No, non c'è nulla che superi il dolore che ci dà un tradimento, il tradimento di uno che amammo e stimammo. La morte che ci leva uno da noi amato non è nulla in paragone di questa mala azione che avvilisce in noi la stima fino allora avuta di un essere caro e che scaglia al suolo, a infrangersi nel fango, il dono stesso del nostro cuore che viene vilipeso e tradito. È un dolore che spreme sangue dalle fibre e ci macina come può farlo una mola. Colui che muore lo possiamo seguire col pensiero nei regni dell'aldilà. Colui che muore non ci abbandona, da altri regni ci veglia, ci segue, ci protegge e il suo spirito, libero dalle costrizioni della carne, può ancora venirci vicino come un angelo tutelare. Ma colui che ci tradisce è perduto per noi. Egli stesso si ritira portando seco il suo cuore, che seppe divenire per noi coppa di fiele. Egli se ne va con un insulto, calpestando nell'andare il nostro cuore che invano, sotto ai suoi piedi, tenta un ultimo appello di pietà. Perduto, perduto per sempre, è colui che alla nostra fiducia, alla nostra stima, al nostro amore, infligge la tortura e l'offesa schiaffeggiante di un tradimento e di un abbandono immeritato. Colui che muore non cessa di amarci, ma anzi ci ama con maggior perfezione dall'altra vita. Il nostro amore continua con un caro estinto, ma colui che tradisce non ci ama più. Se ne va con tutto il suo io, e noi restiamo soli ad amarlo. Perché, pare impossibile, ma è così, perché non si ama mai nulla tanto perfettamente, intensamente, come amiamo di un amore fatto di compassione colui che ci ha tradito. Egli rimane fisso nel cuore nostro. Vediamo su lui la colpa del suo tradimento che ci ferisce così profondamente, ma non ci addoloriamo della ferita nostra, ma della ferita che egli ha inflitto a se stesso, menomandosi nella sua onestà di uomo. Ci si accora per i suoi rimorsi futuri, che è inevitabile che sorgano quando l'anima, snebbiata dal capriccio che l'ha sedotta, In ore di meditazione che anche il più superficiale conobbe, si trova di fronte a se stessa e al suo passato. Come dico, Mario ha, a sua grande attenuante, quello che gli avrà scritto mia madre. Ma se ciò attenua la colpa, non la annulla, perché il tradimento rimane e rimane l'offesa che egli mi ha recata col preferire a me, che ero la sua donna fedele e onesta, la creatura di vizio trovata per caso sui marciapiedi di una città cosmopolita. Fosse tornato a me dopo un breve capriccio, l'avrei compatito, ma così. È un'amarezza che permane viva e permarrà fino alla tomba. Eppure non ha spento il mio amore per lui, né credo che ciò sia diminuzione della mia dedizione a Dio. Come nei monasteri possono entrare le vedove e onorare Dio con tutte le pratiche di una vita monastica e con un amore che, formatosi per la creatura, diviene perfetto, donandosi al Creatore, così ugualmente io, povera vedova prima che sposa, posso amare il mio Dio che è rimasto solo a regnare su me e in me, e nel contempo conservare un amore soprannaturale per l'anima di colui che mi ha lasciata e che è caduta così in basso dopo tanto bene che io avevo seminato in essa. Non le pare che posso fare così? Il mio nuovo dolore non mi staccò da Dio, anzi fu un accrescimento di amore per lui. Non ho conosciuto nessuna di quelle ore tremende di ribellione che avevo conosciute nel 1914 e seguenti. Soffrivo come di più non si può soffrire. Oh sì, ora lo posso ben dire, ora che ho provato tutti i dolori, purché quello della morte di un figlio. Soffrivo, ma non una delle mie lacrime cadeva sola per terra dopo avermi bruciato il cuore. Io le versavo tutte nel cuore di Cristo. Verso Pasqua, nella chiesa della Purificazione, che era la parrocchia dell'albergo ove ero io, il parroco esortò i fedeli ad ascriversi al terz'ordine francescano. Io e San Francesco eravamo vecchi conoscenti. Nel mio collegio, nella primavera 1912, la mia superiora, conoscendo il mio trasporto per questo santo, che allora era molto poco celebrato, mi aveva dato da leggere un libro sul medesimo, Amor che spira, se ben ricordo quel titolo. Nessuno voleva leggerlo per la prima, neanche le suore. La superiora lo portò a me, dicendo: «Tieni, Valtortino, tu che sei una piccola francescana, leggi e sappimi dire se può piacere alle altre per farlo leggere in refettorio». Era un libro nuovo, con ancora le pagine da tagliare. Mi tuffai in quella lettura e se prima amavo il Serafico di istinto, dopo lo amai tre volte di più. Col conoscimento avevo trovato il mio santo. E anche nei periodi neri della mia giovinezza, il mio affetto per lui non s'era illanguidito. Era più che naturale che ora, tornata a Dio con tutta la pienezza della volontà, più che mai mi sentissi portata verso il suo araldo, verso lo stigmatizzato della Verna, verso colui che, dopo essere stato carne, seppe, per amore del Cristo, divenire spirito. Fui lì lì per ascrivermi subito al terz'ordine francescano, ma me ne astenni. Perché? Perché un resto di vergogna era ancora in me. Mi fidavo ormai e mi affidavo alla misericordia di Dio, e in Dio trovavo sempre più quel conforto che avevo inutilmente cercato di trovare in tutti gli umani. Ma non ero ancora giunta al punto di credere, come credo ora, che la misericordia di Dio è così infinita che nulla le è di ostacolo per amare le sue creature. Mi dicevo: sì, Dio ti ha perdonata e ti vuole bene come prima, ma tu, anima mia, non ti devi dimenticare quello che hai fatto di contrario alla legge divina. Perciò, prima di entrare in una milizia, quale è un terz'ordine? Devi fare il tuo purgatorio, purgatorio di penitenza, un purgatorio di studio per purificarti e per crescere nella conoscenza dei tuoi doveri di cristiana. Sei stata infetta per tanti anni, ora stai in quarantena. Finché io mi dicessi che dovevo ricordare i miei falli, era bene. Li ricordo anche ora, sempre, e per sempre più spronarmi a sentire riconoscenza verso Dio, che fu meco tanto misericordioso, e per sentire sempre più il bisogno di cancellare il mio debito verso la giustizia divina, mediante una continua offerta di olocausti. Dove sbagliavo era nell'attendere ad entrare, trattenuta da un resto di vergogna non santa. Giudicavo Dio secondo una vista umana e mi comportavo con lui come mi sarei comportata con un mio simile che avessi offeso. Non avevo ancora una vista giusta. Il buon Gesù mi aveva già presa per mano come il cieco di Betsaida e mi aveva condotta fuori dalla folla. Mi aveva successivamente messo la saliva sugli occhi e imposte le mani. Ed io cominciavo a vedere, ma per un ultimo inganno del maligno, vedevo paurosamente ingrandito tutto il mio passato e, come al cieco del Vangelo, gli uomini parevano grossi alberi, altrettanto a me le mie colpe, che innegabilmente erano colpe, apparivano talmente mostruose da farmi temere di entrare nel seguito di Cristo sotto il sigillo di un terzo ordine. Mancava ancora la seconda imposizione delle mani divine perché io potessi vedere chiaramente ogni cosa. Dissi perciò a me stessa: fa conto d'essere una probanda. Studiati, Se sei atta a seguire il maestro sotto una regola speciale, o se ti devi accontentare di essere un semplice fedele. Nelle cose divine o umane, ho sempre considerato attentamente se le potevo portare fino in fondo. Non partivo e non parto mai di galoppo, come fanno tanti. Sotto la speronata di un subito entusiasmo che, anche se dato da una santa ispirazione, non dura se non è corroborato da tante altre cose. Ho sempre preferito all'impennata e al galoppo, che presto si esauriscono, il trotto costante che porta lontano. Alla corsa rapidissima di un campione olimpionico, ho sempre preferito il passo misurato dei nostri montanari, per esempio, che sembra vadano tanto lentamente, ma coprono metodicamente distanze che nessun campione potrebbe coprire e superano tutti gli ostacoli con una calma direi quasi solenne. Ci vuole metodo e ordine in tutte le cose e ci vuole riflessione per assomigliare di più a Dio, che pur nella sua smisurata potenza fu metodico e ordinato nel creare e che non infrange il suo ordine che difficilmente, o per punirci, catenando le forze cosmiche, o per persuaderci della sua esistenza, operando il miracolo. E ci vuole riflessione prima di intraprendere un'opera, per non avere poi da far ridere la gente con la nostra presunzione che si affloscia come una vescica bucata alla prima contrarietà che incontra. Ho perciò imposto a me stessa un periodo di attesa e intanto ho cercato di bonificare il suolo dell'anima mia per prepararlo alla divina semente. Via i sassi. Ossia via quel sentimento di risentimento verso coloro che più mi avevano nuociuto. Dio non può regnare dove regna anche un minuscolo odio, perché carità e odio non possono albergare sotto lo stesso tetto. Perciò, prima di tutto, ho levato dal cuore questo, perdonando ai due colpevoli. Mia madre, colpevole di menzogna ed egoismo. Mario, colpevole di irriflessione e tradimento. Poi gli uccelli dell'aria, ossia i pensieri diversi che fanno sfarfallare la nostra mente qua e là, sparpagliando il seme fuori dal solco, quando non lo distruggono addirittura, ingoiando le ispirazioni divine nel loro ventriglio avido di basso nutrimento umano. Poi eliminai i passanti che potevano calpestare il mio seme, ossia le affezioni che non fossero contenute nel mezzo della via e non sulle zolle seminate, amando tutti con un intenso affetto spirituale per la loro anima e senza attaccamento umano rivolto a ciò che è caduco e fomentato da simpatie umane. Quarte a levarsi furono le spine, ossia le preoccupazioni umane di quello che ancora avrebbe potuto accadermi, del futuro che si presentava così triste, eccetera, eccetera. Non le dico che fu lavoro breve, ma anche a bonificare una terra ci vogliono anni ed anni. Però dopo essa rende il 100 per 1 perché ricca di umori vergini e monda di tutte le imperfezioni da messi opime. Quando la mia anima, mondata dal mio assiduo lavoro di tutti i sassi, le spine, le acque stagnanti, resa irrigua dall'amore, ma non soggetta a straripamenti di passioni, fertilizzata dal dolore e dalla carità, arata dal vomere della contrizione, resa soffice dalla confidenza, fu pronta, il divino seminatore venne e tutto fiorì in Cristo. Fioritura che non è più cessata, ma anzi è andata sempre più intensificando il suo fiorire, aumentandosi di sempre nuovi steli, perché dalle prime semine delle virtù comandate siamo passati a quelle dei consigli evangelici e da queste alle sante audace dell'amore, alla sete di sofferenza, alla richiesta di olocausto. Dico siamo, perché nei divini sponsali col Cristo la mia anima non fu più sola a chiedere, non fu più solo Cristo a seminare, ma fummo due, due volontà, due amori, due cuori che vollero sempre nuovi fiori, che lavorarono intorno a sempre più elette fioriture, e se uno dei due sostava un attimo, l'altro lo sollecitava a proseguire. Ho detto che si giunse fino a seminare la richiesta d'olocausto come supremo fiore. No, dopo questo fiorì anche il fior dei fiori nel mio cuore. Il fiore il cui seme, per crescere e sbocciare eterno, ha bisogno d'essere fertilizzato col sacrificio completo. È nato Cristo in me. Dalla lontana, come lontana nel tempo, annunciazione del Cristo al mio cuore, dopo l'oscuro periodo del travaglio carico di tutto il peso dell'umanità, il Cristo era nato nuovamente e copriva col suo rigoglio la zolla natia, la mia povera anima, che non è nulla, ma che solo ha ragione di esistere per essere piedestallo al suo Signore. Maria è scomparsa, vive lui solo. Maria muore, egli aspira da lei la vita per fiorire in lei sempre più bello. Maria fra poco non sarà più che un ricordo fra gli uomini, ma egli porterà l'anima mia nel suo bel giardino celeste ed io continuerò in eterno a fiorire sotto i raggi divini della Trinità Santa, accarezzata dalla mano di Maria.